dei danni plurimi che l'ENI fa in giro per il mondo, e invece adesso un focus, torniamo leggermente nei cosiddetti patri confini, per un caso diciamo paradigmatico, c'è l'ENI a Gela, su cui Andrea ha scritto un libro uscito un po' di tempo fa, questo non mi ricordo il nome, mi perdonerà, ma potrà dirlo lui, e niente, quindi
la città a sei zampe,
mi perdonerà, non me lo ricordavo, ce l'avevo qui, proprio sui danni, sul caso dell'ENI a Gela, su come questa multinazionale non solo fa danni all'estero ma fa danni anche a casa nostra, le due cose sappiamo sono molto collegate. Quindi prego, vai Andrea.
Ciao a tutti e tutte, io avevo preparato in parte un altro intervento, però visto soprattutto l'intervento di Antonio, in realtà anche precedenti, devo per forza dire qualcosa e collegarmi a tutto quello che è stato detto, e poi vado su Gela perché c'entra molto anche con tutto quello che è stato detto in precedenza. Rapidamente, la strategia energetica dell'Italia negli ultimi mesi è cambiata a una velocità smisurata. Il governo Draghi, così come già il governo Conte, ci ha abituati a una serie di decreti, uno dietro l'altro, che hanno davvero ridefinito la strategia energetica. In parte era già avvenuto prima della crisi in Ucraina, e ulteriormente poi la guerra ha accelerato questo processo. Insomma, per farla breve, l'Italia continua a puntare enormemente sul gas. La storia che viene raccontata è che bisogna attenuare o insomma del tutto cancellare la dipendenza dal gas russo, perché noi al momento il 40% dei consumi italiani derivano dal gas russo. E ovviamente anche in questo momento, diciamo, in parte l'Italia, ma in realtà soprattutto l'Unione Europea, sta finanziando in parte la guerra in Ucraina continuando a consumare il gas russo. E adesso la storia che ci raccontano è che bisogna diversificare gli approvvigionamenti energetici e quindi rivolgersi altrove. Lo ricordava prima Antonio, negli scorsi giorni Di Maio e De Scalzo, ormai questo tandem fedelissimo, insomma, sono andati in giro sancire nuovi accordi preliminari per nuove forniture di gas, che in realtà sono forniture che già c'erano ma che vengono ulteriormente rafforzate, perché appunto al momento bisogna compensare. Il governo presume tra i 24 e i 36 mesi i 30 miliardi di metri cubi che attualmente l'Italia acquista dalla Russia. Il partner principale in questo senso è l'Algeria, è stato detto, e l'Italia, diciamo, l'Algeria nel giro di un anno, due anni, secondo le proiezioni, diventerà in un certo senso la nuova Russia, cioè il fornitore principale di gas dell'Italia. Al secondo posto c'è il Qatar, poi Congo e Angola, e proprio ieri l'amministratore delegato Claudio De Scalzi illustrava la strategia energetica dell'ENI al 2025, che sempre più è la strategia energetica dell'Italia. E tra i riferimenti c'era appunto l'Egitto, dove l'intenzione è quella di utilizzare il GNL per poi trasportarlo in Italia. Gli altri stati poi appunto venivano citati, Congo e Mozambico, e poi c'è il mitologico aumento della produzione nazionale di gas. Io, diciamo, su questo faccio notare sempre che fino a gennaio di quest'anno il ministro Cingolani, ministro della transizione ecologica, che non a caso ex manager di Leonardo, parlava di un raddoppio della produzione nazionale di gas, anzi indicava le stime tra i 7 e 8 milioni di metri cubi, perché attualmente l'Italia produce 3,3 miliardi di metri cubi di gas. L'obiettivo di Cingolani fino a gennaio era 7-8 miliardi di metri cubi. Poi un giorno riceve De Scalzi a Palazzo Chigi, De Scalzi gli fornisce i dati, gli dice che forse è troppo ottimista. Da quel giorno le stime, diciamo, si abbassano e diventano 5 miliardi di metri cubi. Il giacimento, e qui diciamo torno a Gela, perché in questo quadro generale molta della strategia di Eni passa purtroppo, e in un certo senso forse inevitabilmente, da Gela, la città in cui sono nato, e appunto per cui continuo a raccontare il rapporto di dipendenza a sei zampe che c'è nella città. E l'aumento della produzione nazionale di gas al momento passa inevitabilmente da Gela, perché l'unico giacimento certo e copioso al momento che c'è in Italia di gas, e che è già accertato che ci sta, è il giacimento Argo Cassiopea nelle coste tra Gela e Licata, a insomma, pochi chilometri di distanza dalla riva. E su questo giacimento il governo punta, perché insomma potrebbe fornire, secondo le stime di Eni, 1 miliardo di metri cubi l'anno per almeno 10 anni. L'altro punto di snodo fondamentale, che probabilmente di cui si discuterà nei prossimi giorni, è il Green Stream. Il Green Stream è il gasdotto che dalla Libia, precisamente da Mellitah, porta il gas fino appunto alla stazione di Gela. Il gasdotto è costituito da 520 km di infrastruttura che passa sotto il Mar Mediterraneo, appunto dalla Libia conduce il gas a Gela e da lì poi viene distribuito sulla rete nazionale. Questo gasdotto fu realizzato nel 2004, in Libia governava Gheddafi, in Italia c'era il governo Berlusconi, e però soprattutto dalla destituzione di Gheddafi in poi, ma in realtà anche da prima, questo gasdotto non ha mai marciato a pieno regime. Ha una capacità di circa 10 miliardi di metri cubi di gas, quindi in teoria può trasportarne 10 miliardi. Secondo le ultime stime del Ministero, nel 2021 ne ha portati 3 miliardi di metri cubi. L'obiettivo del governo Draghi e di De Scalzi è quello di aumentare le forniture dalla Libia. Ora, viste le tensioni che in questi giorni ci sono state in Libia, al momento la visita di Di Maio e De Scalzi, che già sono stati almeno altre due volte in Libia, è saltata, però insomma viene facile immaginare che probabilmente, almeno quando le condizioni lo permetteranno, Di Maio e De Scalzi torneranno in Libia. Ma anzi, era proprio lo stesso De Scalzi ieri che già dava per certo questo aumento di produzione proprio dalla Libia. Quindi diciamo questi due sono due snodi fondamentali che riguardano Gela. Io in un articolo di qualche giorno fa avevo chiamato Gela la nuova capitale italiana del gas, proprio per questo motivo, anche perché, mentre c'è anche in discussione, ma diciamo qui i tempi sono un po' più lunghi, la realizzazione di un terzo gasdotto che si dovrebbe fare a Gela, che è il gasdotto Gela Malta, che in realtà, almeno in un primo momento, servirà solamente a rifornire di gas Malta. E quindi la situazione, diciamo, è piuttosto complicata anche dal discorso di cui accennava prima Antonio, che è quello relativo ai biocarburanti. Appunto, prima della guerra in Ucraina e prima di accompagnarsi a Di Maio, l'amministratore delegato De Scalzi aveva condotto e continua a condurre una sorta di tour lungo l'Africa, perché servono le materie prime per rifornire le bioraffinerie che ci sono in Italia, da cui poi vengono realizzati appunto i biocarburanti. Attualmente le bioraffinerie in Italia sono due. Una, la prima, è stata aperta a Porto Marghera nel 2014, la cosiddetta riconversione dell'ex raffineria che andava che veniva alimentata a petrolio, e nel 2019 la seconda bioraffineria che viene realizzata, che è grande il doppio di quella di Porto Marghera, è appunto a Gela. Perché diciamo, le disgrazie di Eni sono tutte in città. Una terza che è in procinto di essere realizzata è a Livorno, l'ex raffineria di Stagno, che attualmente è in crisi e che appunto si vorrebbe riconvertire a bioraffineria. Ora, il business dei biocarburanti non è tra quelli principali di Eni, che continua a essere una compagnia energetica fortemente legata alle fonti fossili, ma su questo ci torno in un secondo momento. E però appunto è un business che è in crescendo. Questo grazie ovviamente all'aiuto dello Stato, perché biocarburanti, soprattutto, non so se qualcuno di voi lo ricorderà, l'anno scorso erano stati giudicati dall'autorità garante della concorrenza del mercato, quindi insomma non da giudici che si possono definire di sinistra, i biocarburanti erano stati giudicati pubblicità ingannevole, perché promettevano risultati di un minore impatto ambientale che erano molto gonfiati. Però nonostante la sanzione dell'autorità garante della concorrenza del mercato, che tra l'altro non l'aveva mai fatto, ha combinato la sanzione massima, 5 milioni di euro, quindi vuol dire che davvero c'era una pubblicità ingannevole, però questo business continua ad andare avanti. E dicevo, appunto, la complicità dello Stato in questo senso è evidente, perché i biocarburanti insomma non hanno mai davvero attecchito nel consumo nei consumi personali e nei flussi delle auto, tanto che appunto Eni, grazie a provvedimenti i cui emendamenti sono arrivati soprattutto dal Partito Democratico, è riuscita ad ottenere che i biocarburanti si possono utilizzare negli aerei per condurli in volo. Eni ne ha immediatamente approfittato, tanto che nei mesi scorsi ha siglato già accordi con i due maggiori aeroporti italiani, quindi Fiumicino e Malpensa, e con altri probabilmente arriveranno accordi successivamente, perché altrimenti senza questa spinta dallo Stato i biocarburanti non avevano un grande mercato. Io ho intervistato recentemente il consorzio Renault, che è uno dei due consorzi nazionali che si occupa di oli esausti, che sono appunto al momento la materia prima di cui sono costituiti i biocarburanti. Il presidente di Renault mi ha tranquillamente ammesso che anche se riuscissimo a riciclare al 100% tutti gli oli che sono presenti in Italia, Eni comunque, soprattutto visto che insomma è in arrivo la terza bioraffineria, comunque dovrà importare la materia prima, perché non bastano certamente il riciclo degli oli esausti italiani. Ed è appunto per questo motivo che Descalzi sta concludendo accordi su accordi, perché serve la materia prima per realizzare questi biocarburanti, che però Eni continua a raccontare come esempio fulgido di economia circolare, quindi di riciclo, di riutilizzo delle risorse naturali, che anzi ha fatto rientrare nella nuova società fondata un paio di mesi fa, Plenitude. Forse lo ricorderete, c'era stata anche una polemica perché a febbraio proprio il lancio di questa nuova società Plenitude, che si occuperà soprattutto di energie rinnovabili, di biocarburanti e di mobilità elettrica, il lancio era avvenuto tramite la sponsorizzazione al Festival di Sanremo. E appunto quindi poi in realtà Plenitude è solamente l'escamotage, ma questo lo dichiara lo stesso Descalzi, è l'escamotage che ha trovato Eni per attrarre nuovi investimenti, visto che il settore oil and gas comunque, diciamo, seppur ancora predominante, comincia ad attrarre meno investimenti, e quindi per lanciarsi su altri mercati è stata fondata Plenitude. Però di questo, diciamo, questa è un po' la situazione. Ora, veniva accennato nel primo intervento Enrico Mattei, insomma, di cui quest'anno ricorrono i 60 anni dall'omicidio. Negli ultimi giorni della sua esistenza era stato anche a Gela, anzi molto probabilmente, diciamo, gli assassini poi di Mattei, coloro che piazzarono il tritolo nell'elicottero che poi esplose nei cieli di Bascapè, probabilmente sono due gelesi, certamente all'ordine del boss Giuseppe Di Cristina. Comunque, quindi, questo per dire che 60 anni dopo, il rapporto di interdipendenza della città di Gela con Eni è ancora fortissimo, probabilmente più forte di 60 anni fa. Solo che è cambiato il quadro economico, politico che diciamo diffonde questa dipendenza. 60 anni fa, anzi qualcosina in più di 60 anni fa, alla fine degli anni 50, Eni arriva a Gela perché era stato scoperto il petrolio. Questo era un petrolio di scarsa qualità, lo sapevano tutti, perché ricco di zolfo, presente in strati molto profondi, e quindi con un lavoro molto massivo che bisognava fare per estrarlo. E però insomma si insiste, anzi Enrico Mattei in persona insiste sulla realizzazione di uno stabilimento petrolchimico, perché il mito era che l'arrivo di Eni, e quindi della grande industria di Stato nel meridione d'Italia, avrebbe portato progresso e sviluppo. Quindi viene realizzato questo enorme stabilimento petrolchimico, viene espropriata un'area di più di 700 ettari e viene realizzato questo stabilimento, che al massimo, al culmine della sua attività, impiegherà circa 10.000 persone. E il problema però è che a distanza di 60 anni il mito principale del progresso e dello sviluppo che avrebbe dovuto portare all'industria di Stato non si è realizzato. Ma non si è realizzato nemmeno il mito del lavoro, perché e anche questo, diciamo, è piuttosto evidente già solo a guardare i dati. Appunto, la cifra delle 10.000 persone che hanno lavorato, che lavoravano all'interno dello stabilimento petrolchimico, è una cifra che dura giusto pochi anni, perché i primi licenziamenti di massa arrivano già alla fine degli anni 60, e la vita dello stabilimento petrolchimico è in realtà una lentissima agonia che si perpetua per più di 30 anni, perché la chiusura di singoli impianti appunto porta poi al 2014, quando viene sancito, in un certo senso a livello simbolico, la fine di un sogno, quello appunto di Enrico Mattei, e si chiude il ciclo di raffinazione del petrolio. Nel 2014, quindi, anche qui, perché Eni, al contrario di quel che racconta, coinvolge veramente poco i territori, il 2 luglio del 2014 arriva la decisione unilaterale di Eni di chiudere la raffineria di Gela. Parentesi, al governo nel 2014 c'era Renzi, il premier era Matteo Renzi, che candidamente ammetterà Eni si era presentata con un piano di chiusure delle raffinerie. Le raffinerie di Eni in Italia ai tempi erano 5, bisognava chiuderne, Eni avrebbe voluto chiuderle tutte, bisognava chiuderne almeno uno o due nell'immediato. Ovviamente Renzi, da fiorentino, difende la propria la raffineria più vicina a sé, quindi quella di Livorno, e si decide in maniera, diciamo, scientifica, di chiudere la raffineria forse più distante, cioè quella di Gela. Ma questo, insomma, lo racconterà lo stesso Renzi ad agosto del 2014, perché insomma, le date sono importanti. Il 2 luglio 2014 Eni comunica la chiusura della raffineria di Gela. Scattano subito le proteste, soprattutto da parte degli operai. Il 14 agosto del 2014 Renzi si presenta a Gela e ovviamente fa le veci di Eni, e racconta che in realtà non è una chiusura, ma è il primo a parlare di una riconversione. Parla anche di una chimica verde che non si vedrà mai, e però da quel momento in poi i mesi successivi sono mesi di trattative per provare, soprattutto la politica locale e i sindacati confederali provano a strappare degli accordi che possono essere quanto più, non direi vantaggiosi, anzi quantomeno meno svantaggiosi possibili per il territorio. E si arriva appunto all'accordo del 6 novembre 2014, firmato al Ministero dello Sviluppo Economico da Eni da una parte e da sindacati confederali di amministrazione, a partire dal comune fino appunto al Ministero dello Sviluppo Economico, che dovrebbe sancire la riconversione della raffineria di Gela. Di tutti quei progetti che sono sanciti in quell'accordo, l'unico realizzato è la bioraffineria di cui vi dicevo, è quello che sta per essere realizzato, perché sono partiti i cantieri di realizzazione, è il gasdotto appunto Argo Cassiopea. Anche in questo caso, a mio modo di vedere, la colonizzazione delle risorse naturali è evidente, e i due impianti in questo senso, la bioraffineria e il gasdotto, lo sono in maniera complementare, perché da una parte la bioraffineria, attiva dal 2019, non sfrutta certamente risorse locali, ma appunto è costretta alle importazioni di oli esausti e anche poi a breve di olio di ricino soprattutto dall'Africa. Parentesi, fino al 2023 la bioraffineria di Gela verrà alimentata con olio di palma proveniente dall'Indonesia. Ora è evidente che, diciamo, negli ultimi anni l'olio di palma è diventato in un certo senso il nemico pubblico numero uno, quindi bandito da qualunque alimento, ormai insomma, molti alimenti recano la dicitura appunto come se fosse un manto senza olio di palma, e però nel silenzio generale Eni dal 2019 lo utilizza come combustibile per la bioraffineria. Quindi questo per raccontarci poi spudoratamente chi è Eni. Ma anche quando nel 2023, se dovesse succedere, se dovesse rispettare le consegne, Eni smetterà di utilizzare l'olio di palma, comunque le risorse arriveranno dall'Africa e dall'America Latina, penso soprattutto agli oli grassi animali. Dall'altro punto di vista c'è invece l'esproprio delle risorse naturali, perché il gasdotto Argo Cassiopea utilizzerà il gas presente nel mare tra Gela e Licata, lo condurrà poi lungo i gasdotti SNAM, e questo poi verrà distribuito lungo la rete nazionale, ma di tutto questo processo il territorio di Gela non se ne avvantaggia in alcun modo, perché il gasdotto, essendo a mare, non pagherà nemmeno le cosiddette royalties. Le royalties sono, diciamo, la percentuale che ogni compagnia energetica deve fornire allo Stato in cambio appunto dello sfruttamento degli idrocarburi e delle risorse naturali. Questo però non avverrà con il gasdotto Argo Cassiopea, quindi Gela non avrà davvero alcun vantaggio nemmeno dallo sfruttamento del gas, ma d'altra parte in parte lo avevamo visto già così col petrolio, perché il petrolio di Gela, anche in questo caso ovviamente in un'ottica di globalizzazione, veniva estratto, lavorato dentro la raffineria, ma poi gli utilizzi finali erano sempre destinati ai mercati soprattutto internazionali. E quello che rimaneva a Gela e rimane tuttora in parte sono le conseguenze poi di questo lavoro. Nel 1998 Gela viene dichiarata dallo Stato un SIN, sito di interesse nazionale per la bonifica, cioè lo stesso Stato a riconoscere che l'area di Gela è un'area contaminata. Dal 1998 ad oggi, quindi sono passati 24 anni, secondo gli ultimi dati del Ministero della Transizione Ecologica, le bonifiche completate sia a terra che in acqua che in aria sono pari allo 0%, e questo a 24 anni di distanza dall'istituzione del SIN di Gela. Gela vanta, diciamo, in termini negativi ovviamente alcuni primati di cui non avremmo mai voluto vantarci, per esempio ancora adesso le malformazioni neonatali. Gli ultimi dati dell'Istituto Superiore di Sanità fanno sobbalzare perché almeno 400 bambini malformati sono stati individuati in un arco temporale che va dal 1998 al 2014. E attenzione, questi 400 bambini malformati sono una parte del tutto, perché sono quelli che comunque sono stati conteggiati perché hanno deciso di rivolgersi all'ospedale di Gela, molti di questi bambini non possono, non vogliono rivolgersi all'ospedale locale, e quindi fanno i cosiddetti viaggi della speranza, e quindi, diciamo, se 400 sono quelli conteggiati, realisticamente almeno il doppio se non il triplo sono poi i dati reali. Questa è la situazione, diciamo brevemente, che sussiste a Gela. Io nel mio intervento avevo parlato di colonizzazione mentale. L'ho fatto perché, a mio modo di vedere, il cane a sei zampe ha permeato la città di Gela sotto tutti i punti di vista. Ho accennato il disastro ambientale e il disastro sanitario, ma in realtà anche nelle piccole cose la città non sa più immaginarsi senza la presenza di Eni. Non c'è una vera, anche sui nuovi disegni industriali che vi ho accennato, la bioraffineria e il gasdotto, non si vede una grande opposizione. Io cito sempre questo aneddoto che magari diciamo è un po' di colore, ma che secondo me è abbastanza significativo. A Gela, la città dell'Eni, non esiste nemmeno il nucleo dei Fridays for Future, cioè nemmeno i giovani al momento a Gela riescono ad attivarsi su tematiche ambientali, forse perché il disastro ce l'hanno in casa. Io mi è capitato recentemente di parlare con alcuni studenti e sono rimasto inorridito quando ho scoperto che la proposta di alcuni di loro era io gli avevo chiesto: ma secondo voi qual è il problema ambientale qui a Gela? E loro mi dicevano che era il consumo eccessivo di plastica nella città dell'Eni, e che avevano presentato un progetto per lo smaltimento delle bottiglie di plastica da realizzare nelle scuole, e che il progetto lo avevano rivolto ad Eni. cioè sarebbe, dovrebbe essere la stessa Eni finanziare un progetto del genere. Quindi diciamo il quadro è abbastanza deprimente, perché nel corso dei decenni il rapporto di interdipendenza c'è stato, perché ovviamente da una parte il potere economico, politico di Eni, come insomma è stato ben dipinto negli scorsi, nei precedenti interventi, è enorme, figurarsi poi su singoli territori che spesso non hanno la capacità di ragionare su aspetti più complessi che non siano le questioni prettamente locali. E però il problema, ecco, come dire, sussiste in ogni caso, per cui insomma quello che mi viene da dire è che forse bisogna tornare a fare un'attività di sensibilizzazione sui territori, perché incontri, io immagino, insomma, non vivo più a Gela, però incontri del genere che sono veramente interessanti e veramente formativi, forse poi bisognerebbe portarli nei territori dove Eni opera, perché a raccontare poi quello che succede nel resto del mondo, dove Eni opera, forse poi singoli territori riuscirebbero a uscire dalle località e quindi poi a ragionare in una maniera più complessa e più globale. Grazie.
Grazie Andrea, è stato un altro intervento molto, molto interessante secondo me. Ora è il terzo intervento del pomeriggio, poi si apriranno gli interventi a parte di chiunque volesse parlare. L'intervento di Massimo su uno sguardo imperialista sulla questione ucraina, in quanto noi come assemblea abbiamo pensato queste due iniziative di oggi, quella del 2 aprile, non era scoppiata la guerra in Ucraina, però abbiamo pensato quindi, pur mantenendo il focus di questo incontro sulle questioni dell'Eni, comunque di mettere anche giustamente un intervento sulla questione ucraina, in quanto vista l'attualità, e perché comunque, come abbiamo detto questa mattina, ma appunto lo dico per chi è venuto questo pomeriggio, pur non vedendo in questo momento l'Eni